Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari con Assa e La Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown.
Like a dog. E anche in trasferta trovi il modo di omaggiare degli artisti che non sono più tra di noi, ma naturalmente
The Doors, Morrison, e poi soprattutto quello che dice Cavalieri nella tempesta.
Di quale tempesta stai parlando? Non capisco a che cosa tu faccia riferimento.
Non so, mi sembra che i mercati da qualche giorno
sono un po' nervosi.
Non so come dire, ma è scattato un fuggi.
Vabbè, andiamo per ordine però, visto che abbiamo già anticipato ai nostri ascoltatori che siamo in trasferta, ricordiamo dove siamo. In altre giornate ce la saremmo anche potuta godere un po', oggi invece sarà il caso di dire beviamo per dimenticare, per non guardare quello che sta succedendo attorno a noi, perché un pochino di preoccupazione pervade, come era lecito aspettarsi, anche l'ambiente che ci ospita. Allora, siamo al Vinitaly.
Siamo al Vinitaly, 57esima edizione, si è aperta ieri, si concluderà mercoledì 9 aprile. Noi siamo ospiti presso lo stand Pasqua Vini. Tra l'altro, il nostro ospite Pasqua quest'anno celebra 100 anni di attività.
Quindi festeggiamo questo compleanno.
Ha superato ben altre prove che non i dazi di quell'astemio presidente degli Stati Uniti.
Ma infatti abbiamo scoperto questa mattina, e peraltro il nostro ospite che tra un po' vi presenteremo ce lo ha confermato, cosa che io non sapevo, è astemio, ma evidentemente lui non mangia, non consuma servizi, non produce niente, non consuma nessun altro tipo di bene, perché è del tutto incurante del caos che ha generato la sua iniziativa di settimana scorsa, al punto che questa mattina c'è stata anche una curiosa idea che è stata lanciata qui proprio da questo Vinitaly da parte di Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, che ha ha messo questa scritta, non so bene, io ancora non me ne sono accorta, però c'è questa scritta che campeggia fra i padiglioni del Vinitaly che indica Verona keep calm, mantenete la calma, il panico da fermare è commerciale, le 4.000 aziende del vino che espongono a Verona temono naturalmente contraccolpi molto importanti a causa di Trump, il grande daziere con l'aggravante, così la vedono i vignaioli, di essere astemio.
E in effetti non depone a suo favore, anche se si era parlato addirittura di dazi al 200%, tra le varie
per
sparate si era parlato di dazi al 200%, e ovviamente invece poi si sono rivelati più contenuti, però
sì,
insomma
certo.
20%.
Li ha spalmati su tutti gli articoli in distribuzione nel mondo.
Tra l'altro oggi sul Sole 24 Ore riferiamo anche di come sia determinante per la nostra produzione vitivinicola tutta la esportazione negli Stati Uniti, perché il secondo rapporto di Empire è l'ente di previdenza dei lavoratori dell'agricoltura, è un rapporto realizzato con il Censis, gli Stati Uniti sono il nostro principale mercato di sbocco, con un giro d'affari che sfiora i 2 miliardi di euro, 1,9, e ha avuto un balzo nei 10 anni 2014-2024 del 72%, 72,4. Quindi per noi, insomma, l'idea che lì il vino debba costare più caro per i consumatori potrebbe essere una cattiva notizia.
La Coldiretti ha fatto anche delle stime, per esempio una bottiglia di Prosecco DOCG passerebbe dai 16 euro di media attuali a quasi 20 euro a bottiglia. Comunque, insomma, a parte tutti i pronostici dei nuovi prezzi che si potrebbero generare prossimamente, di sicuro solo qualche giorno fa nessuno avrebbe mai immaginato che questa edizione del Vinitaly fosse obbligata a ragionare di questi argomenti così dirompenti. Chiedo subito un commento al nostro ospite che ci accompagnerà prima di Meteo Borsa, perché poi pure a quella dobbiamo guardare drammaticamente questa mattina, che ci accompagnerà per tutta questa puntata, è tornato a trovarci, ormai l'ospite fisso affezionatissimo del Vinitaly in trasferta, del Due di Denari in trasferta Vinitaly, Gian Pietro Comolli, enologo, giornalista, economista del vino, chi più ne ha più ne metta. Davvero qualche giorno fa chi mai avrebbe detto che i ragionamenti dei produttori di vino in arrivo da tutta Italia e non solo avrebbero dovuto commentare le vicende delle ultime giornate. Che impatto si rischia? Lo abbiamo ancora sottostimato?
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a voi, grazie dell'invito come al solito. Sì, c'è una calma piatta, diciamo così, sull'argomento, ma nello stesso tempo mi sembra che alcune prime valutazioni e prime discussioni portino a ragionare molto bene su questo problema. È un problema grosso, è un problema però limitato solo al paese Stati Uniti, quindi ce ne sono altri 195 dove possiamo portare tranquillamente i nostri prodotti, quindi c'è sicuramente la ricerca di nuovi mercati, c'è la ricerca da tempo di nuovi consumatori. Sicuramente rispondere dazi con dazi non è assolutamente la soluzione migliore. Nello stesso tempo bisogna stare però attenti, perché un conto è il 20% su una bottiglia da 10 euro, dove eventualmente il piccolo consumatore americano può risentire fortemente di questo. Un conto sono le bottiglie da 100-150 euro, dove logicamente l'aumento è minore. Quindi bisogna anche ragionare in termini di imprese che sono nelle condizioni di poter operare in una certa maniera ed altre che non sono, cioè, nelle condizioni.
Devono decidere quali mercati vogliono continuare a presidiare a costo di sopportare questi oneri maggiorati, naturalmente, e quali invece sono in grado di poter, a quali sono in grado di rinunciare.
Sì, non è un botta e risposta. Ecco, esatto. Non deve assolutamente essere
il botta e risposta che c'è stato venerdì da parte della Cina, che questa mattina sta generando il nuovo.
Bravissima.
Non vorrei usare il termine crollo,
bellici.
Purtroppo no, il termine crollo, purtroppo non me ne viene esattamente un altro in questo momento. Beh, comunque, ammettendo di dover mantenere i nostri ragionamenti sui temi che ci eravamo prefissati prima della guerra commerciale scatenata da Trump, Gian Pietro, che cosa vogliamo sapere dai nostri ascoltatori questa mattina? Perché noi, come al solito, in questa occasione facciamo la stessa domanda: che tipo di consumatori siete, qual è il vostro vino preferito, dove e come lo acquistate, produttore, centro commerciale, supermercati, andate direttamente dal produttore, appunto, perché poi tra l'altro questa riflessione, perché ci consente anche di ricordare, di anticipare chi sarà la nostra altra ospite.
Sì, che è un altro filone molto interessante,
molto interessante,
perché avremo ospite la professoressa Roberta Garibaldi, che è docente di Tourism Management a Bergamo e presiede l'Associazione Italiana del Turismo Enogastronomico, che è una, sta diventando via via negli anni, chiedo conferma a Comolli, una voce importante nel settore in generale vitivinicolo, perché sempre più nascono questi tour, queste gite, magari di un giorno, magari di più giorni, per zone di produzione, e quindi insomma c'è una certa vivacità da questo punto di vista.
Sì, diciamo che è da un po' di tempo che c'è questa vivacità. In questo momento, anche con il discorso precedente, diventa molto ma molto più importante anche cercare di aiutare il consumatore locale, il consumatore nazionale, ad avvicinarsi al vino, perché la nostra generazione, diciamo quella dei pochi capelli o capelli bianchi, io ne ho pochi, tu ne hai ancora tantissimi, siamo abituati a bere vino. Il problema vero è che oggi abbiamo i millennials, cioè coloro che oggi hanno 20 anni, 18-20 anni, che non bevono assolutamente vino. E quindi c'è di conseguenza la necessità di capire se è una questione salutistica, se è una questione di scelta di vita, se è una questione economica, se è una questione di disponibilità finanziaria, una scelta anche di mangiare in un certo modo piuttosto che in un altro, e soprattutto se c'è la conoscenza del prodotto, che di per sé stesso è evidente, quando si abusa fa male tutto, ma fa male anche una medicina quando si abusa eccessivamente del suo consumo, oppure se ci sono altri motivi di difficoltà ad affrontare l'argomento vino.
Allora, sì, vediamo, diamo i numeri di telefono che non sono cambiati anche se siamo in trasferta. Quindi l'abituale 800240024 è il numero verde per poter intervenire in diretta nella puntata di Due di Denari, oppure 349-238-6666 per messaggi WhatsApp, messaggi quindi anche vocali e messaggi SMS se volete.
Un ascoltatore scrive: agli americani spendere $30 o 36 per una bottiglia di vino non cambia nulla, se però a quella bottiglia di vino ci devi abbinare tutta un'altra serie di prodotti che fanno esplodere il prezzo, io non sarei così certo che anche gli americani alto spendenti non prenderanno in considerazione una revisione delle loro spese. Io aspetterei prima di fare una riflessione.
Bisognerà
così certa
anche vedere poi quanto effettivamente possono durare, può durare questa posizione così intransigente, così distruttiva della nuova amministrazione. Nel senso, quello che intendo è, se questi dazi durano tutto il tempo del mandato di Trump, cioè 4 anni, magari qualcuno potrebbe pensare: va bene, allora produrrò altrove, cercherò di produrre negli Stati Uniti. Se durassero un po' e poi li sospendono, perché l'uomo ci è abituato ad essere imprevedibile.
Sì, hai perfettamente ragione, anch'io sono convinto che se è una questione temporanea la portiamo via senza grossi danni, se invece rimane nel tempo più anni sicuramente può lasciare il segno. In ogni caso, se fossi nelle condizioni di poter decidere, sicuramente, ribadisco, non si risponde con degli altri dazi, perché ci rimettiamo tutti, perché attenzione, poi diventa molto facile fare 20 più 20, non rimane 20, e nello stesso tempo però bisognerebbe trovare delle soluzioni dove le imprese riescono a sostenere parzialmente o totalmente questo gap di prezzo, in modo tale che sul consumatore non ci sia gravato nessun costo aggiuntivo.
Andiamo ai mercati.
Sì. Mauro, Deborah, mi raccomando, con moderazione.
Meteo Borsa. And we're down, we go.
Che il bilancio rispetto all'apertura continua ad appesantirsi. Partiamo con la migliore di stamattina, che è Londra, -4,59%, -4,61%, Parigi -6,38%, Francoforte -6,53%, Milano -6,8%. Sulle FTSE MIB, Piazza Affari si porta ai minimi d'agosto del 2024, pensavo anche peggio, comunque l'indice è intorno ai 32.279 punti. Gianmarco Salcioli, socio strategist per Action Forex, buongiorno, per modo di dire.
Buongiorno, vero, per modo di dire dovrebbe essere lì anche a per un bicchierino, ecco, di partenza
a bere qualcosina. Esatto. Allora, venerdì scorso, ricordiamo, dopo 2 giornate di passione, i mercati finanziari hanno chiuso la settimana peggiore da marzo 2020, siamo ritornati indietro ai tempi del Covid, e magari fosse come dire, quello l'orientamento del mercato, perché ci ricordiamo che per la verità nel giro di poche settimane quella sbandata determinata dalla pandemia le borse internazionali l'hanno superata. Qua le ragioni di questo crollo sono molto diverse, per certi versi molto più preoccupanti per gli operatori finanziari, perché qua si sta scatenando una totale riorganizzazione commerciale mondiale. Salcioli, allora, motivi per essere, come dire, non dico troppo pessimisti in questo frangente, comunque gli economisti di tutto il mondo, le più grandi case di investimento, stanno rivedendo al ribasso le prospettive di crescita partendo dagli Stati Uniti, e peraltro sono anche quelle grandi case di investimento che per certi versi un po' su Trump ci avevano anche puntato lo scorso autunno fino alle elezioni di novembre. Salcioli.
Sì, è proprio così. Tra l'altro mi viene da citare una delle frasi rassicuranti di Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, che in questi casi dice: ti dirò il segreto per diventare ricco, sii timoroso quando gli altri sono avidi e sii avido quando gli altri sono timorosi. È chiaro che questa è una manifestazione generale di un principio che, detta in questa fase di timore, di paura, può anche creare qualche insulto magari negli ascoltatori, però la realtà dei fatti è che bisogna sempre mantenere la calma, soprattutto quando sembra che non ci siano le soluzioni. In particolare adesso la cosa fondamentale che deve succedere, che potrebbe succedere in positivo per riattivare furiose operazioni di ricopertura, perché il mercato è sceso come quasi mai, probabilmente negli ultimi 50 anni, in due o tre casi simili dal punto di vista dell'azione di prezzo. E se ci fosse una anche azione di trattativa bilaterale di uno dei 60 paesi e Trump tornasse indietro, questo potrebbe innescare lo scenario di un eccessivo atteggiamento mercantilista in questo momento, che però è anche giusto dire ha fatto, è un po' scappato tra le mani anche dell'amministrazione Trump. E la vera domanda oltretutto che ci si pone è se negli stessi Stati Uniti, dopo 4 trillion persi di capitalizzazione, è vero, dai super massimi, forse un po' di consenso e di ravvedimento operoso, come si dice in termini fiscali, può esserci anche all'interno della stessa amministrazione americana.
Certo. Allora, intanto questa mattina ha ripreso quota anche lo spread fra Italia e Germania. Andiamo a guardare gli indicatori ai quali siamo un po' più affezionati. Siamo a 129, era andato a 131, ci sono stati dei realizzi anche sull'oro, il bitcoin è sceso molto, così tanto per gli appassionati anche della materia. Questa mattina il tracollo è stato molto importante in Asia, l'Hansen di Hong Kong è meno 13,7%, una prestazione del genere io non me la ricordo da un bel po' di tempo. Vedevamo queste cifre con la crisi delle Lehman Brothers, ma forse a questi livelli non avevo mai visto appunto un ribasso così importante. Anche il Nikkei, un nuovo calo del 7-8%, perché qua peraltro ci sono anche c'è il tema dei dazi sull'automotive, su cui il listino è molto esposto. Generalmente qui, Mauro, faremmo caso per caso un po' i temi del giorno di Piazza Affari, ma c'è poco da fare i temi del giorno. Do solo un'indicazione dei titoli che perdono tra l'8 e il 9%: Interpump, Monte dei Paschi, Leonardo, Iveco, Azimut, Popolare di Sondrio, Intesa. Non si salva nessuno. Quelli che perdono meno e perdono più di 3 punti sono Terna, Dia Sorin, Italgas e Snam. Scegliti un tema a piacere di cui parlare con Salcioni.
No, io volevo però tornare su una cosa che ho letto, ma non so se quanto è condivisa dagli operatori, che a questo punto Trump ha detto: bene, adesso Powell abbassa i tassi. E Powell però ha risposto picche, mi pare di capire. Cosa, visto...
Quanto potrà continuare a mantenere questa posizione?
È proprio la mia domanda, infatti. Salcioni, come lo vedete voi dall'operatore del settore?
Allora, in modo molto chiaro, intanto Powell, quando ha parlato venerdì, ha detto delle cose molto precise: cercheremo di adeguare la nostra politica all'emergenza. In realtà l'emergenza a cui pensa Powell è l'inflazione, non la crescita, perché quello è tra l'altro è l'elemento che fece perdere Kamala Harris le elezioni, almeno secondo la mia valutazione personale. Quindi la Fed non abbasserà i tassi in emergenza. I tassi di mercato, visto il profondo processo di risk off e di ritorno alla liquidità che con le asset class descritte in discesa si sta verificando al mercato, potrà fare un intervento, potranno riprendere il quantitative easing, dare liquidità attraverso fonti specifiche che in passato sono servite, perché l'elemento essenziale, le banche centrali lo possono fare, è che da crisi forte di valutazione che abbiamo visto sui mercati non si traduca, incrociamo le dita e tutto quello che è possibile, in una crisi di liquidità. Ci sono sempre diciamo le spade di Damocle dei cosiddetti margin call o dei collateral, no? Che quando i grandi asset scendono devono essere ripostati, soprattutto nel caso dei derivati, e quindi lì bisogna vendere i beni in famiglia. È fondamentale che questo processo non si inneschi e le banche centrali possono essere guardiane nel dare liquidità, ma in realtà abbassare i tassi in questo caso è tutto sommato pleonastico, anche perché, ribadisco, i tassi di mercato sono già fortemente scesi, quindi è una battaglia più istituzionale che però dal punto di vista della sostanza complessiva non cambia molto le carte in tavola.
Io ho un'ultima domanda, Gianmarco, fra un po' devo fare la borsa e ridare la fotografia della giornata, la farò anche molto rapidamente, però Gianmarco Salcioni, oltre ad essere socio strategist per Assium Forex, lavora per una grande banca, non vorrei metterlo in difficoltà, ma una domanda ci sta sul tema bancario italiano, perché mi sto chiedendo se con questi crolli di prezzi verticali, e i titoli erano stati molto sostenuti da tutte le iniziative del consolidamento che sono partite da mesi, che praticamente riguardano tutte le banche italiane, se queste operazioni potranno ragionevolmente essere congelate, sospese, oppure potranno andare avanti ugualmente anche se le quotazioni sono fortemente discese, magari qualche operazione si rende anche più conveniente, ma sono scese anche quelle che le operazioni rilanciano, quindi come vedete questo processo di risico in corso?
Allora, lei non mi mette in difficoltà perché penso di rispondere in modo assolutamente interlocutorio, così come è lo stato di cose. Abbiamo visto tre giorni talmente straordinari che tutto è in discussione, perché ci sono stati delle alterazioni dei parametri, delle concentrazioni anche sulla stabilità, la liquidità, gli equilibri straordinari. È tutta una storia che dobbiamo vivere, speriamo di perdere volatilità, perché questa è la cosa fondamentale, che il VIX, per esempio, volatilità equity, è addirittura superiore al caso Lehman, ha raggiunto livelli del 45%, quindi dovremmo stare alla finestra e soprattutto ridurre le pause pranzo e dormire un po' meno, che è già quello che stiamo facendo da qualche giorno.
Beh, pensavamo infatti che lei non avesse proprio preso sonno stanotte, visto come sono andate le borse orientali, le borse asiatiche.
Ho dormito poco, oltretutto, nonostante la stanchezza ieri della maratona staffette fatta brillantemente con amici e colleghi.
Ah, ecco, bene, sì, facciamo un po' di sport che è meglio. Grazie.
Grazie Gianmarco Salcioli, socio strategist per Asian Forex. Va bene, Debora.
La faccio velocemente, poi ci immergiamo.
Dacci
in
proprio
una bottiglia,
l'ultimo.
In una damigiana, direi. Tutte una botte, facciamo un bel bagno.
Tutte le borse, minuto per minuto, di Debora Rosciani.
Guai a voi se mi togliete la campanella della borsa.
Due di denari.
Cari due di denari, buongiorno e buona bevuta a tutti.
Una cosa è certa, la globalizzazione ha fallito, perché non puoi mettere a competere paesi dove il costo della vita è bassissimo con paesi come l'America, dove il costo della vita è altissimo. E infatti l'America è andata, praticamente sta fallendo, e quindi sta recuperando come può, cerca di recuperare il deficit commerciale.
Se il mercato del vino va così male, adesso con l'apertura anche dei dazi, come mai continuano a vendere ed acquistare terreni a uso per la vite a delle cifre astronomiche?
Si riducono le esportazioni di Barbera e Barbaresco negli Stati Uniti per effetto dei dazi? Ecco, cominciamo a far bere Barbera e Barbaresco anche agli italiani, magari mettendo un calice a 7 euro invece che a 14.
Gli esperti sono tanti, Mauro, quindi chi siamo noi per contraddirli?
No, innanzitutto io darei il benvenuto, anzi il bentornata nei nostri studi, ancorché volanti, qui presso Vinitaly allo stand Pasqua, alla professoressa Roberta Garibaldi, bentornata.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
È docente di Tourism Management all'Università degli Studi di Bergamo e presiede l'Associazione Italiana del Turismo Enogastronomico. Precisiamo, visto come stanno andando le cose, turismo in Italia, perché a questo punto direi al massimo in Europa.
Non vorrei mica andare nella Napa Valley proprio adesso, sono nato per principio Napa e Sonoma.
E devo dire che in uno scenario, non voglio essere pessimista, ma l'anno scorso abbiamo visto un calo dei viaggi degli italiani, perché la situazione comunque prezzi crescenti, di stipendi stabili, ha visto anno dopo anno, ma in particolare l'anno scorso, una diminuzione. Abbiamo visto l'anno scorso invece una crescita dei flussi internazionali, per cui la domanda è adesso come influenzerà quanto sta accadendo. Uh-huh. Andando a vedere delle correlazioni storiche, un meno 10% borse Stati Uniti vuol dire meno 10% di presenze turistiche, anche dei turisti americani verso, perché c'è comunque anche da parte loro una percezione di essere meno
abbienti,
e di conseguenza una diminuzione di, chiaramente qui il viaggio costa meno rispetto a quanto non costa negli Stati Uniti, per cui bisognerà vedere questi come si relaziona questo equilibrio. Diventa a questo punto molto interessante la crescita attesa dei turisti cinesi, che erano così rilevanti prima del Covid, hanno avuto uno stop abbastanza consistente perché hanno faticato a riprendere i viaggi in lungo raggio. In questo momento la Cina sta facendo ha fatto delle azioni per semplificare il tema dei visti, degli riuscite, e quindi tutto questo ha portato già negli ultimi mesi a una crescita rilevante dei turisti cinesi.
E poi bisognerà vedere anche gli italiani che cosa faranno, se la prossima estate decideranno, alla luce di quello che sta accadendo, magari di ritornare a fare un po' come hanno fatto nell'estate del 2020 quando c'era il Covid, e quindi di riscoprire le nostre bellezze, i nostri luoghi meravigliosi e soprattutto la nostra enogastronomia. Gian Pietro Comolli,
Sì.
Ho avuto un'idea eccezionale.
Io sono positivo, io sono sempre positivo, mi alzo positivo e consiglio vivamente di alzarsi positivi tutte le mattine. Se poi si beve anche bene e si riesce ad andare anche in una cantina direttamente a trascorrere un bel weekend, magari con un po' di arte, un po' di cultura, un po' di paesaggio, un po' di corsa, vero,
sosteniamo
Mauro?
I nostri produttori che magari adesso dovranno rivedere un po' i flussi di export.
Sì, però anche il produttore deve imparare, e lo dobbiamo imparare anche noi consumatori, che un continuo delegare ad altri paesi di produrre, che l'Europa ha fatto così, alla fine della fiera questo si può ritorcere contro. Quindi sarebbe opportuno anche andare a cercare dei nuovi mercati da parte dei produttori di vino, perché può succedere, e abbiamo visto questo, ma possono succedere tantissime altre cose. Sul turismo anch'io sono convinto invece che sarà bene rimuoversi entro raggi limitati. Per me sia il turismo che il vino deve ritornare ad essere una forza centrifuga, nel senso che dalla zona dove si produce turismo, si produce vino, pian piano bisogna sapersi allargare e quindi incominciare ad investire sul territorio per attrarre veramente più turisti.
Che non significa essere dei protezionisti o dei sostenitori del protezionismo,
neanche,
ma vedere
bravo,
in qualche maniera.
E neanche dei campanilisti, dei esatto. provinciali, ma cercare di capire che se da un lato la globalizzazione ha creato dei grandissimi flussi e dei grandissimi ricchi, nello stesso tempo la globalizzazione ha anche aumentato la base dei poveri. Da economista io non posso non far tener conto di questo. E quindi in un sistema dove bisogna logicamente creare più opportunità di turismo, più opportunità di vita, guardare dal basso è molto meglio che non guardare dall'alto.
Volevo spiegare perché abbiamo scelto di ricominciare il nostro collegamento con Bobby McFerrin, con Don't Worry Be Happy, perché qui a Verona Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, come vi abbiamo detto in apertura di puntata, ha fatto mettere questo keep calm, cioè manteniamo la calma, mantenete la calma, perché c'è questo panico commerciale. 4.000 aziende del vino che sono qui a esporre a Verona, a trattare i loro ordini, a ricevere i clienti, temono appunto che questi dazi abbiano un effetto pesante. Secondo l'Unione Italiana Vini, se la filiera dei produttori rinuncerà a 323 milioni di ricavi, i prezzi dei vini potrebbero però restare quelli di ora. Quindi un'azione che però diciamo mi sembra un po' poco credibile. Chiedo sia alla professoressa Garibaldi sia al dottor Comolli. Non
parto
so,
io?
L'idea allora del produttore che va addirittura a ridurre i prezzi o ad assorbire nel prezzo il guadagno che viene meno per effetto del dazio e dell'esportazione negli Stati Uniti, di cui abbiamo detto l'importanza proprio pochi minuti fa, non lo so, mi sembra poco credibile.
Allora, da un punto di vista teorico è sicuramente poco credibile, da un punto di vista anche di economia aziendale è poco credibile, però di fronte a una situazione molto particolare e difficile come questa non è detto che non succeda. In ogni caso dobbiamo tener conto di una cosa, che il commercio mondiale è in mano all'Europa, non è in mano ai singoli paesi, e quindi una mossa strategica da parte dell'Europa su questo tema io lo considero fondamentale e prioritario. L'Europa ha oggi sul tavolo strumenti molto importanti, penso al MES, ma penso anche agli aiuti di Stato, li ha vietati per un sacco di tempo. In questo caso potrebbe essere veramente un segnale forte di Europa unita, Europa condivisa, se si arrivasse per esempio a sbloccare gli aiuti di Stato e consentire che il MES cambiasse destinazione, ma temporaneamente venisse messo a disposizione di calmieratore o compensatore alla dogana, perché attenzione, il dazio viene messo alla dogana, quindi è sul prezzo che risulta scritto in dogana che viene applicato il 20%. Lo diciamo anche per gli ascoltatori, certo, diciamo così, non attrezzati in materia. Quel 20% potrebbe benissimo essere ricompensato attraverso un sistema nazionale, però guidato dall'Europa, in modo che tutti i paesi abbiano le stesse condizioni, certo, le stesse possibilità. In fin dei conti è un mercato solo che ci ha creato questo problema, quindi non diventerebbe, certo, neanche...
Pur se gigantesco è sempre...
Sì, però con un sistema digitale un pochettino attrezzato tu modifichi una carta, via web fai ormai la carta digitale della dogana.
Comunque
della
siamo ancora un po' tutti storditi rispetto alle notizie delle ultime ore. Ritorniamo al turismo, dottoressa Garibaldi. Allora, comunicato stampa da Verona Fiere del 31 marzo, dei giorni scorsi. L'enoturismo entra nel raggio d'azione del 57esimo Salone del Vino e dei Distillati con il numero zero di Vinitaly Tourism, il nuovo progetto di Verona Fiere per la promozione delle experience e delle esperienze nelle cantine nel nostro paese. Di che cosa si tratta? Parliamo di cose belle.
Sì, mercoledì avviamo questo progetto che vedrà poi lo vedremo crescere nei prossimi anni, e quindi abbiamo ospiteremo qui a Verona buyer, tour operator stranieri che vengono da Stati Uniti ma anche dall'Europa.
Ci viene anche da sorridere, esatto, ha ragione, la capisco.
Vabbè. Comunque buyer internazionali.
Che secondo me sono un po' disturbati anche loro, esatto, di quello che ha combinato il loro presidente, lo sono, sì, altro che.
E quindi che incontreranno le cantine italiane, l'interesse verso il turismo l'abbiamo visto crescere in questi anni e rafforzarsi anno dopo anno, e quindi avremo questi incontri e allo stesso modo avremo una serie di conferenze che organizzeremo, per cui tutta la mattina fino a metà pomeriggio di mercoledì sarà dedicato proprio a dialogare di questo e a presentare anche nuove dati, nuove ricerche. Quindi siamo andati proprio a cercare di capire come sta evolvendo e qual è la percezione, perché sappiamo che c'è un calo dei consumi del vino, ma cosa succede sulle esperienze enoturistiche, e questo calo non l'abbiamo trovato. Anzi, se noi andiamo a vedere, abbiamo analizzato vari parametri, parto dal primo, Google Trend, le ricerche sul termine wine tour, noi vediamo una crescita costante che c'è stata in questi anni e una fortissima attenzione. Se noi chiediamo agli italiani qual è il prodotto che per loro rappresenta di più l'Italia, è il vino, qual è l'esperienza più memorabile che hanno fatto di enogastronomia in senso lato, prima delle esperienze memorabili nei ristoranti emerge le visite in cantina, sono considerate comunque le più memorabili. I dati crescono in modo importante, tra l'altro se noi andiamo a vedere le visite ai luoghi di produzione sono davvero, arrivano per in interesse negli italiani e in visite effettive quasi al pari delle esperienze memorabili nei ristoranti.
Ci sono dei luoghi, adesso non vorremmo fare pubblicità, ma io di recente sono andata a vederne una molto grande, molto nota, italiana, ma sono degli ambienti, sembrano delle sale operatorie, hanno una cura, peraltro questa che ho visitato ha anche un percorso di opere d'arte con un allestimento, quindi magari quelli che sono appassionati della materia avranno anche capito di quale grande, sì, cantina parlo.
Se seguite poi
Francia
Deborah...
Corta, dirò solo questo.
Se seguite Deborah sugli suoi account.
No, non ci ho messo niente.
Come non l'hai
messo? No, non ho messo nulla.
Allora, a proposito di gente che si sposta, adesso c'è il traffico.
Mauro, Deborah, demme il traffico che devo andare in ferramenta a Tori Bitcoin.
Due di denari.
Serve una deregulation. Cominciamo a eliminare un po' di leggi inutili di Bruxelles e fare in modo che la produzione del vino costi meno. Cominciamo così.
Possiamo dirlo che è un bene il fatto che i giovani non bevano vino o comunque ne bevano molto meno rispetto alle altre generazioni, e come il vino anche gli altri alcolici, perché l'alcol è un cancerogeno, ricordiamolo, anche a basse dosi, per cui meno si beve alcol meglio è, e ve lo dice uno che purtroppo di alcol ne beve.
Allora, per salvare i vini Italia dobbiamo fare così: un bicchiere di vino al giorno, soli, medico d'intorno.
Ma certo che la moderazione deve essere sempre la parola d'ordine, ma ci mancherebbe altro. Il nostro closure: non abbiamo raccomandato ai giovani di cominciare a bere vino, ma di gustare il prodotto dell'eccellenza italiana, appunto. Quindi,
anzi, proprio come rassegne come Vinitaly servono a portare il vino cultura. Di qualità e cultura del vino.
Bravo,
però,
Mauro.
Però io adesso non vorrei fare una cosa che potrebbe suonare come turpiloquio.
Cos'è? Tu con te che non bevi, lascia stare, che ti porto in giro inutilmente.
Non è vero che non bevo, perché poi mi vorrei distanziare anche dal neopresidente degli Stati Uniti, che si dice astemio. Bevo molto poco, questo sì. Allora, lo dico, vino dealcolato. Mamma. Adesso non vorrei far crollare nulla.
No, alzati, no, però, Gian Pietro, però gli è venuto subito un brufolo in testa, però, guarda, l'orticaria.
Scusate, però lo dico perché, appunto, nell'ottica del i consumi di vino complessivamente sono diminuiti, ce lo ricordava un attimo fa anche la professoressa Garibaldi, e allora forse bisogna anche pensare a nuovi prodotti. Questo è un prodotto nuovo che magari poi è interessante anche per, anche in mercati come quelli a maggioranza musulmana, dove effettivamente sarebbe difficile esportare il nostro vino con alcol, e magari questo è un prodotto che può avere un buono sviluppo. I dati dicono che la tendenza è crescente, certo probabilmente si tratta ancora di numeri molto piccoli, Comolli.
Allora, l'orticaria mi viene, ma soprattutto se si abbina la parola vino ed è alcol, perché qualunque bevanda analcolica o non alcolica ci sta benissimo. Sarebbe opportuno dire che è una bevanda non alcolica ottenuta da mosto di uva o da vino e basta, ma non chiamarlo vino, perché sono due cose completamente diverse. In più, la dealcolizzazione
è come il latte, che bravissimo. La bevanda di avena di soia non si può chiamare latte di avena di soia, ma vogliono che si chiami bevanda di avena di soia perché non è latte.
No, anche perché se tu vuoi fare comunicazione, vuoi fare informazione, vuoi fare conoscenza sul prodotto, la prima cosa importante è il linguaggio corretto e trasparente, se no crei del casino. Il problema invece dell'alcol è che molto meglio, e Mauro mi complimento con te, un bicchiere solo di vino a pasto e anche ogni tanto, non tutti i giorni, piuttosto che la botta di superalcolico il venerdì sera, dove il Nord Europa logicamente su questo è da anni che pecca. Infatti i vini cosiddetti dealcolati in Svezia, io ho visto che ci vado, in Norvegia parecchie volte proprio, ci sono da anni, però la parola vino non è messa sull'etichetta, tanto per intenderci. E nello stesso tempo c'è anche bisogno che il consumatore nella retroetichetta legga come è stato fatto, perché la dealcolizzazione del vino, scusatemi, la parte enologica mi esce spontanea in questo ambiente,
sgorga proprio.
Sgorga. Ci sono metodologie diverse, ci sono metodologie naturali, ma c'è anche bisogno di aggiungere qualche cosa, perché con la dealcolizzazione tu porti via degli aromi del vino, quindi poi dopo non riesci più a capire se è uno Chardonnay o un Cabernet, e questo logicamente non puoi andare a fregare il consumatore in questa maniera.
Certo, e allora questo ragionamento mi porta diretta ad un'altra riflessione da fare con Roberta Garibaldi. È in atto una transizione molto importante nell'ambito dell'enoturismo, e cioè stiamo passando dal drinking wine al consumatore che invece si orienta verso il living wine, e cioè proprio, come dire, il consumo di vino inteso come esperienza complessiva che abbraccia naturalmente anche la visita in cantina, e conosce anche tutte queste dinamiche dalle quali arriviamo nel ragionamento con Gian Pietro Comolli.
Sì, lo vediamo a livello europeo in generale, c'è grande voglia di vivere dopo il Covid gli spazi aperti e viverli a 360 gradi. Infatti abbiamo visto anche una durata media dei viaggi che aumenta, per cui ci sono molte persone che arrivano a fermarsi una settimana nelle aree.
Una cantina al giorno.
Le va bene.
ci levica e ci leva il dealcolato di torno.
E quindi c'è una forte crescita di, per esempio, di voglia di experience all'aria aperta, e quindi la possibilità di fare biciclette nei vigneti, wine trekking, attività sportive, e quindi le cene, i pranzi nei vigneti. Quindi tutto questo va a crescere in modo importante, e quindi e aumenta anche le persone che fanno viaggi di famiglia, per cui siamo arrivati ad avere addirittura il 28% di interesse di presenze di famiglie in questi luoghi, che quindi vivono questi spazi in modo molto più rotondo. Sottolineo tra l'altro quanto questo può essere per noi positivo. Abbiamo parlato moltissimo di overtourism nell'anno precedente, e l'Italia può giocarsi in questo senso una carta importante, perché si è focalizzato molto su cosa fare nei luoghi di overtourism, ma la strategia è quella di portare le persone a fare scelte alternative. Quindi c'è un fortissimo interesse per questa tipologia di esperienze, e già l'Italia è molto forte, perché se noi andiamo a vedere i dati Eurostat, noi vediamo che oltre 48 milioni di stranieri hanno fatto pernottamenti nelle aree non costiere, piccoli borghi italiani. Quindi rispetto alla Francia, che sono stati solo 28 milioni, o la Spagna 6 milioni, quindi noi siamo già fortemente riconosciuti in tutto questo, e questa quindi è una leva assolutamente positiva. Andrebbero fatte azioni di sistema per aiutare ulteriormente questo sviluppo.
Allora, adesso non
Scusami,
so bene a che ora
non
dobbiamo
diciamo la Trump, quello che ha detto lei adesso, perché non si sa mai.
Gli mandiamo dei messaggi subliminali. C'è Leonardo, ultimo messaggio di un ascoltatore, è al telefono. Leonardo dalla provincia di Ascoli Piceno. Leonardo, velocemente, che stiamo già andando purtroppo verso la chiusura. Leonardo non c'è, niente, la telefonata è caduta, pazienza, comunque voleva tornare a ragionare sull'effetto dei dazi e come dire, un effetto positivo per il nostro turismo. Adesso non vedo più il suo ragionamento, comunque questo era.
Ma diciamo che molto anche trarremo probabilmente dagli eventi qui del Vinitaly, dalle persone che verranno, da politici ma anche appunto esperti del settore. Noi oggi ne abbiamo avuti ospiti due di questi appunto esperti del settore, quindi la professoressa Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all'Università di Bergamo, nonché presiede l'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, grazie. E poi abbiamo avuto Gian Pietro Comolli, enologo, giornalista, economista del vino, così lui stesso si
definisce. Imprenditore agricolo, imprenditore anche del settore, giustamente lui non solo predica ma pratica anche.
Con i segni sulle mani.
Bravo, non che sono quelli dell'orticaria per il vino, per la bevanda dealcolata.
No, l'orticaria mi viene qui in fronte.
Allora, noi ritorneremo, adesso magari un goccetto.
Adesso io devo fare il collegamento di borsa delle 12, se no Marco Mancini mi insegue anche fin qua a Verona, visto che prima alle 11 non mi ha trovata. Vabbè.
Va bene, e allora sentiremo tra poco nel giornale radio come vanno le borse.
Grazie,
grazie a voi.
Grazie.
Buon Vinitaly a tutti e grazie a Pasqualini.